Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran critica silenzio deliberato della IEA su arsenali atomici del regime sionista. Yemen manifestazione contro la chiusura dell'aeroporto di Sana'a. Lottare per poter vivere a Gaza sotto crudele assedio sionista. Salve amici ascoltatori, vi parla Soil dalla Voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, giovedì 16 settembre 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Cari amici, la frequenza onde corte di Radio Italia 5925 kHz, pari a 49 metri. Per quanto riguarda il nostro indirizzo email, Radio Italia irip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. L'ambasciatore della Repubblica Islamica, nonché rappresentante permanente presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna, Qasem Gharibabadi, ha criticato fortemente il silenzio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sull'arsenale e le bombe atomiche del regime sionista, affermando che la comunità internazionale e l'Agenzia ONU continuano a ignorare per oltre 50 anni le attività clandestine di Tel Aviv nel campo nucleare. Un regime che non ha ratificato nessun trattato sul disarmo e sui controlli di armamenti non ha il diritto di parlare sul programma pacifico nucleare dell'Iran, ha detto. Per Gharibabadi, IEA purtroppo è rimasta deliberatamente in silenzio nei confronti del pericolo nucleare rappresentato dall'entità sionista. Sempre per quanto riguarda l'Iran, il portavoce agli esteri nel dare la notizia del colloquio telefonico tra il presidente Raisi e il leader russo Vladimir Putin al centro del loro colloquio le questioni di interesse comune e soprattutto la cooperazione Teheran-Mosca per la stabilità della regione e soprattutto dell'Afghanistan, ha dato la notizia anche del viaggio del presidente iraniano in Tagikistan, Dushanbe, capitale del Tagikistan. Oltre agli incontri con le massime autorità del paese, Tagikistan ha anche partecipare al summit Shanghai, Organizzazione di Cooperazione. Di questa notizia vi parlo dopo il notiziario in maniera più approfondita. Un gruppo di residenti di Sana'a, capitale dello Yemen, si è riunito davanti all'aeroporto internazionale della città per protestare contro la chiusura e le catastrofiche conseguenze del trasferimento degli aiuti umanitari. Secondo il sito web Al-Manar, i manifestanti yemeniti proprio ieri sera hanno invitato le organizzazioni umanitarie per diritti umani a prestare maggiore attenzione alla catastrofe umanitaria causata dalla chiusura dell'aeroporto di Sana'a. Manifestanti hanno accusato la coalizione militare a guida dell'Arabia Saudita, responsabile della tragedia yemenita, per aver imposto un blocco totale sullo Yemen. L'inizio di un nuovo anno scolastico nella striscia di Gaza assediata ha visto presentarsi alle lezioni poco meno di 300.000 studenti di età compresa tra 6 e 17 anni. Più di 20.000 frequentano per la prima volta la scuola a Gaza, spesso in aule sovraffollate. Nonostante la difficile situazione nella striscia assediata e le ripetute offensive militari da parte del regime sionista, bambini palestinesi generalmente amano andare a scuola. Tuttavia, ci sono centinaia di ragazzini che si alzano presto ogni giorno, ma non vanno a scuola. Vagano per le strade in cerca di lavoro per guadagnare un po' di soldi per le loro famiglie. La disastrosa situazione economica nella striscia di Gaza è il risultato diretto dell'assedio del regime sionista, ha detto Mahmoud Abu Jayyab, caporedattore del quotidiano Al-Iqtisad. La disoccupazione è a livelli record, ha detto. Il matrimonio è possibile solo tra uomo e donna, essendo un sacramento che la Chiesa Cattolica non ha il potere di cambiare, sono le parole Papa Francesco ai giornalisti sul volo di ritorno dalla Slovacchia. Papa ha spiegato che se chi è omosessuale vuole condurre una vita in sicurezza, gli stati dovrebbero sostenerli, non la Chiesa, perché la Chiesa non è in grado di cambiare la legge divina. Gli Stati Uniti, il governo inglese e l'Australia hanno lanciato una partnership per la zona Indo-Pacifica con l'obiettivo di contrastare la Cina, lo ha riferito una fonte dell'amministrazione americana in una conferenza con i media poco prima che i leader di questi tre paesi, cioè Stati Uniti, Inghilterra e Australia, in un vertice virtuale. La nuova alleanza si chiama AUKUS. Acronimo proprio di tre stati, lo rende noto la Casa Bianca, il nuovo patto strategico in funzione anticinese consentirà tra l'altro all'Australia di dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare. Il primo ministro inglese Boris Johnson continua ad attuare delle modifiche della squadra dei ministri dopo la decisione annunciata 15 settembre di effettuare un rimpasto di governo. Adesso aspetta al Premier prendere decisioni sui ministri di secondo livello in un processo che potrebbe richiedere alcuni giorni. I viceministri, soprattutto quelli già in carica, sono quindi in attesa di una chiamata da Downing Street. Johnson, che ha promesso di ricostruire al meglio dopo la pandemia, ha sollevato dall'incarico Williamson e Gavin come ministro all'istruzione, Robert Buckland come titolare della giustizia. Almeno 7 soldati pakistani sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con miliziani talebani proprio vicino al confine con l'Afghanistan. Nel conflitto sarebbero morti anche 5 proprio talebani militanti. Intanto il premier pakistano Imran Khan ha affermato che se i talebani riescono a formare un governo inclusivo, l'Afghanistan potrebbe avere 40 anni di pace. Tutto questo mentre la resistenza antitalebana in Afghanistan punta il dito contro il Pakistan per il sostegno che ha dato soprattutto ai militanti nell'offensiva contro il Panjshir. Cina, forte terremoto, almeno 2 persone, secondo media locali, hanno perso la vita, altre 3 sono rimaste ferite nella scossa di terremoto poco profondo che ha scosso nelle prime ore del mattino la provincia di Sichuan nel sud-ovest del paese, ma si teme che il bilancio finale possa essere ben più grave. Siamo in Francia, 9 persone sono morte nel sud del paese per il maltempo, forti piogge. Secondo un rapporto dell'UNICEF, quasi la metà di 2 miliardi e 200 milioni di bambini del mondo sono già a rischio estremamente alto per gli impatti della crisi climatica e dell'inquinamento. Il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite ha definito la situazione inimmaginabile, disastrosa. Quasi tutti i bambini nel mondo sono oggi a rischio per almeno uno di questi impatti, tra cui ondate di calore, inondazioni, cicloni, malattie, siccità ed inquinamento atmosferico, afferma il rapporto. 1 miliardo di piccoli vive in 33 paesi, affrontando 3 o 4 impatti contemporaneamente. I paesi includono India, Nigeria e Filippine e gran parte dell'Africa subsahariana. Il rapporto è il primo a combinare mappe ad alta risoluzione degli impatti climatici ambientali con mappe della vulnerabilità dei bambini, come la povertà e l'accesso all'acqua pulita, all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Essenzialmente mostra la probabilità della capacità di un bambino di sopravvivere ai cambiamenti climatici, ha affermato Nick Rees, uno degli autori del rapporto. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Iran, visita del presidente Raisi in Tagikistan. Il presidente della Repubblica Islamica Ebrahim Raisi si recherà oggi giovedì a Dushanbe su invito ufficiale del suo omologo del Tagikistan, Imam Ali Rehman, per partecipare al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Durante la visita Raisi avrà anche incontri bilaterali con i capi e direttori delle organizzazioni presenti all'evento. La prima visita all'estero di Ebrahim Raisi in Tagikistan come presidente dell'Iran è importante per 2 motivi. Il primo, tenere incontri bilaterali con funzionari di un paese, Tagikistan, con cui l'Iran, oltre ad avere rapporti di lunga data, condivide interessi reciproci. Il secondo motivo è quello della partecipazione iraniana all'organizzazione Shanghai in qualità dell'osservatore. Tenere un discorso per presentare i traguardi dell'Iran nel campo della sicurezza regionale ed esprimere la presa di posizione iraniana sulla situazione in Afghanistan. Da questo punto di vista, la prima visita all'estero del presidente Raisi e la partecipazione al summit di Shanghai hanno messaggi speciali. La formazione dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai risale a circa 2 decenni fa, ma ormai un modello di regionalismo moderno in Asia con l'adesione di importanti paesi della regione. Paesi come la Russia e la Cina, che sono membri influenti di Shanghai, hanno relazioni strategiche con la Repubblica Islamica. Gli sviluppi della regione nell'ultimo decennio hanno mostrato l'importanza del ruolo iraniano nella cooperazione strategica con la Russia per contrastare il terrorismo in diversi paesi, soprattutto in Siria, poi anche in Iraq, e proteggere l'interesse collettivo di fronte a minacce comuni, che è di particolare importanza per gli obiettivi del vertice Shanghai. La strategia iraniana è la contribuire alle cooperazioni a livello regionale, rafforzamento delle interazioni politiche, di sicurezza, di economia, commercio e cultura, lo sviluppo del multilateralismo contro unilateralismo occidentale.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale dell'Iran, siamo con voi. Amici, anche oggi vi invitiamo ad ascoltare la storia del ritorno all'Islam di un neomusulmano americano che si chiama David Kenny. Lui, raccontandoci la storia del suo viaggio spirituale, afferma: «Fin da bambino e da quando riesco a ricordare, la grandezza dell'universo in cui viviamo mi sorprendeva tanto. Mi chiedevo come tutto questo funzionasse così perfetto e in ordine. Di notte mi sdraiavo fuori sul prato, fissando le stelle e le dimensioni insondabili del cielo. Ed ero anche stupito di come il corpo umano funzionava, il cuore che batteva, i polmoni che ci facevano respirare senza il nostro controllo. E da quel primo momento ho sempre saputo in qualche modo che doveva esserci un creatore responsabile di tutto questo. Ma poi, quando sono cresciuto, essendo di più sotto influenza dei miei coetanei, ho perso interesse per la divinità e invece ho dedicato il mio tempo all'alcol, al sesso e ai giochi immaturi di un giovane maschietto cresciuto in America. Crescendo fino all'età adulta, le mie ossessioni sono diventate denaro, potere, una casa migliore, un'auto più veloce, lussa e una donna più carina». Davide prosegue ancora: «Ho vissuto in questo modo per molti anni, perdendo lentamente il controllo della mia vita, pensando di percorrere la via della felicità, tutto mentre stavo diventando sempre più depresso, più confuso e creavo sempre più confusione nella mia vita. Ad un certo punto la mia vita è precipitata fino in fondo e sono crollato. La mia risposta immediata è stata quella di rivolgermi a Dio. Essendo stato cresciuto cattolico, all'epoca ero divorziato e risposato e ho scoperto che la Chiesa cattolica non mi voleva. Ferito e arrabbiato, ma anche rendendomi conto del bisogno di un ordine spirituale nella mia vita, mi sono rivolto al buddismo. Il buddismo seguiva una tradizione tibetana in cui l'importanza viene data all'ottenimento di poteri che sono fondamentalmente benedizioni da vari Buddha. Ad un certo punto mi sono reso conto che non mi sentivo tanto bene. Stavo solo correndo in giro per ottenere poteri, eseguendo rituali di quella corrente religiosa. All'improvviso mi sono reso conto che una delle ultime cose che il Buddha ha detto prima di morire era di non adorarlo. Mi sono reso conto che tutta questa pratica era basata sull'adorazione non solo del Buddha, ma anche tutti questi altri Buddha. Mi sono molto scoraggiato e sono tornato ai miei vecchi modi di indulgere nell'alcol e in altri piaceri proibiti. E ancora una volta sono diventato molto depresso, solo che questa volta con effetti collaterali emotivi che hanno cominciato a manifestarsi in modo molto spaventosi e autodistruttivi. Amici, per ora il nostro amico americano conclude la sua storia del ritorno all'Islam, però per sentire il resto della storia di David Kenny vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!